Al di là del bene e del male. Originale radiofonico di Sara Flatt. Regia dell'autrice. Seconda puntata.
Me ne deve 300, signor Baudelaire.
Quanta fretta, signora Rondelle. Non sono forse sufficienti i soldi che ricava dal suo lavoro in banca?
Questo non la riguarda.
Quello specchio. Quanto costa quello specchio?
È uno specchio di Venezia. È molto caro.
Adoro gli specchi. Lo prendo.
Lo paga subito?
Lo pagherò la prossima settimana, grazie.
Allora segno.
E quei libri rilegati?
Vengono 300 franchi.
Perfetto. Me li faccia spedire al mio appartamento.
Prende l'intera collana?
Ovviamente.
Desidera altro, signor Baudelaire?
Quello è un tintoretto?
Certamente.
Autentico?
Evidentemente.
Si ricorda che la settimana scorsa le ho preso un quadro di Daumier? E credo che accanto al tintoretto starebbe bene, sì.
E il Velázquez? L'ha visto?
No.
Glielo mostro subito.
Ah, e le ho detto che passerà il mio valletto a ritirare quella poltrona che le ho fatto tenere per me la settimana scorsa.
Con la tavola e noce, voglio sperare. Mi sta occupando il posto da più di una settimana.
Quella credo sia meglio me la portiate voi.
Ma non so se...
La pagherò per il disturbo, ovviamente.
Perfetto. Sempre qua sopra all'hotel Pimodon?
Certo. Per ora non ho intenzione di cambiare nuovamente casa. E se dovessero arrivarvi delle incisioni di Guy, mi mandi una nota, così vengo a vederle.
Cosa sta cercando in particolare?
E quello?
È un tessuto antico per coprire una toilette o un camino.
Piacerebbe moltissimo a mia madre.
Ah, vuole che glielo faccia consegnare direttamente?
Volentieri, Madame Dufay, Place Vendôme.
Annoto subito, signor Baudelaire.
Mi lasci riflettere un momento. Quelli sono fantastici. Si intonano magnificamente con l'abito che aveva l'altro giorno.
Sono degli orecchini in oro e rame, stile...
Vittoriano, direi. O sbaglio?
Corretto. Come vede, la chiusura è a monacella chiusa. Molto apprezzata dalle nostre raffinate parigine.
Starebbero benissimo a mia madre.
Purtroppo temo siano un po' care per lei, signor Baudelaire.
Per quale motivo dovrebbero essere troppo care per me?
Questa è una perla di Tahiti. Sono molto rare queste.
Nere, sono bellissime.
Provengono dalle nostre colonie nella Polinesia francese. E queste in particolar modo sono gemme ancora più preziose perché... di un raro e puro nero.
Le prendo.
Ne è sicuro? Sono davvero costose.
Sono libero di fare come meglio credo, signora Rondell. Dispongo di un'intera fortuna ormai.
Faccio consegnare anche questi?
No, me li dia. Preferisco consegnarli di persona. Ne sarà sicuramente felicissima.
Come desidera, signore.
Il generale non dovrebbe essere in casa in questi giorni.
Ah, non vi frequentate, suo padre e lei?
Questo non vi riguarda. Comunque, di preferenza, no. E ora, se vuole scusarmi, ho un appuntamento.
Praron, il profumo della stampa! Casa!
Questa tipografia è magnifica.
Potrei starci delle giornate intere ad ascoltare il rumore dei caratteri che si incidono nella carta.
A chi lo dici?
Come mai mi hai chiesto appuntamento qui?
Volevo assicurarmi che il lavoro fosse fatto bene. È la nostra prima pubblicazione.
Già, la vostra.
Te l'ho detto, Charles. Dovresti pubblicarli anche tu.
Ma non capisco perché vi ostiniate a ripetermelo. Tu e lo Vavassor siete davvero convinti che verranno letti?
L'altra sera, quando a voce alta li declamavi, non sembravi tanto insicuro.
Ma una rivista che si chiama Ver. Come pensi possa avere successo?
Sei tu che ci hai messo in contatto con questo editore.
Mi spiace, ma non condivido la vostra visione della poesia.
L'altro giorno, però, al circolo letterario di Louis Ulbach, non sembravi tanto scettico. Ma non la Pierreuse. È stato semplicemente dirompente. Vero, giusto.
Ulbach non ha saputo dire altro che parole crude, magnificamente assemblate e descrizioni ardite. Non ci metterò più piede. Quei poemetti serafici, quelle poesie con amori vaporosi e angeliche impressioni ineffabili mi disgustano. Non è poesia quella, è un semplice resuscitare carcasse di versi soffocanti e in decomposizione.
Ma l'Albatros o una carogna? Questi potrebbero benissimo accostarsi ai nostri poemi. Anche la serva dal cuore grande. Hai portato persino Dozon.
Lui è dolce e modesto. Ma il vostro modo di concepire la creazione non mi appartiene.
Ma non puoi continuare a redigere, scrivere, correggere, declamare e poetare senza mai pubblicare.
Senti, possiamo continuare con la stesura del nostro dramma, ma non chiedermi di partecipare a Ver. Non me la sento, non sento di condividerne la forma.
L'Idiolus però non lo abbandoni, vero?
Cosa ti ho appena detto?
Il nostro amato scultore è innamorato degli ideali. Sono sicuro che lo metteranno in scena presto.
Non ne sarai così sicuro. Il suo amore per Forniquette e Nubilius potrebbe incontrare lo sfavore dei palchi, troppo permeati di moralismo.
Nessuno resisterà al nostro buon Socrate, saggio ubriacone.
Ma la scena parigina, non so se sia pronta per i nostri lavori. In fondo, detestano l'artificialità dell'artificio e non sanno fare altro che ripetere la propria tradizionale messa in scena.
Non dirmi che stai pensando di abbandonare anche quel progetto.
L'ho detto l'altro giorno al tabouret. Il teatro è il mio sogno nascosto. Segreto.
E dei ver?
Devo andare a finire di scrivere un articolo. Ciao, mio buon Praron. Ci vediamo più tardi al Café Voltaire.
A più tardi.
E rieccoci. Non è ancora passato un anno dal ritorno di tuo fratello? E come volevasi dimostrare?
Come volevasi dimostrare, è riuscito a vendere i terreni di nostro padre e contrarre debiti a non finire.
Il consiglio è stato avvertito. Ci incontreremo fra 3 giorni a casa nostra.
La mamma è al corrente?
Assolutamente sì. È persino d'accordo con noi. Bisogna agire immediatamente.
Ansel è stato convocato?
Appena ho ricevuto il tuo biglietto.
Sciallacquare tutto quel denaro in meno di un anno. È un folle!
Si crede un poeta. Come dice di essere un dandy.
La mamma mi ha detto che la ricopre di regali.
Come?
Credevo lo sapesse.
No, assolutamente no. Probabilmente teme la mia ira.
Stoffe, vestiti, tendaggi, orecchini. Non le fa mancare nulla. E di sicuro non lesina nemmeno con le sue frequentazioni.
Sì, dopo quella prima prostituta innominabile e persino ebrea, quella orrenda Sara.
Ne ho sentito parlare.
Ora sta con quella puttana di un'attrice, mulatta, incapace di fare altro se non bere. Quella dannata Jean.
Questa invece me l'ero persa.
Vive con lei, nel loro ennesimo alloggio. Non fa altro che traslocare, acquistare e declamare i suoi intenti ritenendosi un artista, un poeta. Sai quanti volumi rilegati e antichi nasconde nel suo armadio in casa?
La mamma aveva accennato qualcosa.
Mi sono informato. Se non crolla il pavimento a causa dell'infinità di libri, mobili, specchi e abiti che riesce a infilare in ogni anfratto, è un miracolo.
A Rondelli, il bottegaio, mi ha scritto che Charles ha un debito a dir poco raccapricciante con lui.
E non mi stupisce che non cessi di aumentare. A Rondelli, in fondo, è uno dei peggiori strozzini di Parigi. Il migliore nel suo ambito.
Ho chiesto il parere anche del notaio Labi, che oltretutto ha accettato di aiutarci. Per accelerare la procedura, mi ha consigliato di dirvi di dare al più presto a Caroline il potere e l'autorizzazione di svolgere tutte le formalità necessarie.
E ora che sono riuscito a convincerla della scelleratezza del suo prediletto, non ci dovrebbero essere problemi.
Per evitare ulteriori ritardi, la mamma deve stilare una richiesta che venga inviata quanto prima al presidente del Tribunale della Senna. Da lì in poi sarà tutto nelle mani del vicepresidente del Tribunale e del procuratore reale. Ma... come diceva, lei ha dei contatti, generale. E il procuratore dovrebbe sostenerci senza problemi. O sbaglio?
Spero ardentemente che nessuno di loro ci deluda. Tuo fratello assilla tua madre con una tale insistenza che, nonostante tutto, mi fa temere che non resisterebbe al suo corteggiamento e rischierebbe di ricredersi.
Il nuovo consiglio di famiglia, in ogni caso, è dalla nostra.
Oltre a te, c'è questo tuo conoscente, Labi.
Di lui ci si può fidare. È sindaco di Neuilly e conosceva nostro padre. Veder vendere le terre del suo vecchio amico lo ha offeso al punto che sarebbe pronto a togliere ogni diritto a Charles.
Un vero alleato, dunque.
E chi altri abbiamo con noi?
Tutti, praticamente. Il figlio di un vecchio tutore di Caroline e i miei due amici. Io, il capo del Ministero delle Finanze, nipote del mio patrigno, e un politico e vecchio ufficiale. E poi c'è Ansel, naturalmente.
Bene, generale. Credo che ci siamo detti tutto. Non resta che agire ora. precisi e senza ulteriori esitazioni.
Da tempo aspettavo questo momento. È ora che la follia dilapidatoria di mio fratello venga fermata.
Jean, dove eri finita?
Sono andata a comprarmi un vestito nuovo.
Fammelo vedere.
No, è una sorpresa.
Per cosa?
Per quando ti deciderai a portarmi fuori a cena.
Ma lo sai che per qualche tempo è meglio che non esca.
Come sei noioso.
Finché non mi arriva l'abito nuovo, non posso uscire.
Ma sei sempre bellissimo, Charles.
Non adularmi.
Hai visto Nadar l'altra sera?
A teatro, intendi?
Sì.
E come poteva mancare?
Sei geloso?
Assolutamente no, sei mia.
E anche sua.
Non più.
Sì, ma lo sono stata.
E allora? Ora stai con me, soltanto con me.
Sì, e quando non rientri la notte che cosa dovrei pensare?
Quando sei sbronza non mi piace.
E questo ti permette forse di andare con altre donne alle mie spalle?
Preferiresti che le portassi a casa?
Non fare lo stupido, Charles.
Tu ti fai tutti gli uomini che incontri e io non potrei vedere altre donne. Mi fai venire il mal di testa.
Quello ce l'hai sempre. Comunque è il mio lavoro.
Fare l'attrice non è sinonimo di prostituta, Jean. Non ne hai bisogno, ci sono io.
Va bene, non parliamone più. Allora mi porti a cena?
Appena torna Marius.
Dove l'hai mandato?
A comprarmi quell'abito nuovo di cui ti ho parlato.
Ah, allora mi porti davvero a cena?
Se quell'inaffidabile non si è fermato a prendersi una sbronza in qualche taverna, sì.
E con che soldi? Non lo paghiamo da 2 mesi.
Non lo pago, semmai. E comunque sospetto abbia un certo gruzzoletto da parte.
Scendo a vedere, sarà Marius. Ma non so che ha aperto.
Digli che si sbrighi. Prima di uscire devo comunque accertarmi che mi stia bene.
In mezzo a codesta confusione e codesto frastuono, un asino trottava svelto, aizzato da un villanzone armato di frusta. L'asino stava per voltar l'angolo di un marciapiede, quando un bel signore coi guanti, lustro, crudelmente incravattato e imprigionato nei suoi vestiti nuovi, nuovissimi, si inchinò tutto cerimonioso davanti all'umile animale e, togliendosi il cappello, gli disse: buon anno. Buon anno. E poi si voltò verso non so quali amici con aria fatua, come per invitarli ad aggiungere la loro approvazione alla sua contentezza. L'asino non badò a codesto bel burlone e continuò zelante a correre dove il dovere lo chiamava.
Eccomi!
E Marius?
Era un signore della legge.
Come? Chi?
Un usciere del tribunale. Dice che il 27 di questo mese devi presentarti al Palazzo di Giustizia per procedere al tuo interrogatorio.
Formidabile! Così si dovrebbe fare! È quella la forma che avrei dato al verso!
Ma Charles, sei completamente pazzo!
Non sono pazzo, stai zitta! Non capisci che sto lavorando?
E mutande!
Ma che importa? Le mutande sono un accessorio!
Cosa stai scrivendo?
A mia madre.
Ancora?
Dopo l'interrogatorio pretendi che non le scriva. Mi hanno messo sotto tutela. Un consiglio giudiziario per impedirmi di vivere. Ora mi deve dei soldi.
Ma non stavi lavorando?
Appunto, è un lavoro scriverle.
Ma è tua madre, ti vuole bene.
Stai zitta, ti ho detto. Mi distrai, mi deconcentri.
Vado.
Dove?
E cosa ti importa? Tanto stai lavorando.
Ho il diritto di saperlo. Tanto più che ti sto inserendo nel testamento.
Già.
Piuttosto che lasciarli ad Alphonse.
Ma se lo adoravi.
Un tempo, appunto. Chi mi ha messo sotto tutela?
Oggi non sei in forma.
Forse.
Hai esagerato ieri.
Come sempre.
Non capisco come tu possa sopportare tutto quell'oppio.
Lavoro.
L'hashish, l'oppio, le puttane.
Jean, non dovevi uscire?
Mi uccidi.
E come potrei? Sei già morta. Tutti lo siamo.
Ma perché non riesci a essere semplicemente?
Senti.
Cosa?
La città.
Sì, e allora?
Canta, suona, vive. L'adoro.
Sembra essere il tuo unico interesse.
Sei una donna, non puoi capire.
Cosa?
Come funziona il mondo.
Oh, mi hai stancata, vado.
Finalmente.
Potrebbe essere per sempre.
Ma dove vuoi andare? Sei un'attrice!
Lontano da te!
Jean!
Mi hai stufato, Jean. Non fai altro che camminare, scrivere e fumare!
Fumo. Fumo per scrivere, cammino per scrivere, vivo per scrivere. Il resto non conta.
E intanto però non sai amare.
Amo l'inesistente magnificenza degli esseri perfetti.
Vado!
Vattene! Tu come tutti gli altri! A mia madre dirò di non tenerti in conto, anzi, non le dirò niente!
Ma cosa fai?
Finisco il testamento e tutto resterà...
Smettila!
Cosa vuoi da me? Lasciami! Non vedi che mi rovini?
Charles, basta! Ma che cos'hai oggi?
Niente più di quanto non avessi ieri.
Non capisci che ti amo.
Vattene. Tu come tutti gli altri, lasciami solo. Io ho Po.
Tu hai Po. E io ho il mio lavoro.
Appunto, vallo a fare, puttana.
Attrice.
Non cambia.
Sei proprio un egoista. Un egocentrico.
A morte o pic.
L'unica cosa che sai fare.
Quale?
Odiare.
Voi.
Ma voi cosa?
Voi. Siete voi che la vivete, anzi, mi vivete così. Via. E non sbattere la porta. Sai che non sopporto i rumori.
Ah, sì? Vuoi che me ne vada? Bene. Sarà per sempre.
Perfetto.
Me ne vado.
Non chiedo altro.
Faccio le valigie e ti lascio crepare nel tuo nido infernale.
Nel mio male? Ah, non chiedo altro.
Non mi rivedrai.
Mi basto.
Addio.
Sei ancora qui?
Sei insopportabile.
Devo lavorare.
Senza sentimenti.
Potresti dire cinico.
Tu e i tuoi termini complicati.
Jean, non lasciarmi.
Charles, muori sulla tua scrivania. Strozzati con il calamaio, soffocati con i tuoi fogli e sprofonda nei tuoi poemi. Tu mi distruggi.
Ti amo.
Tu non sai amare. Sei solo capace di chiedere. Tu vuoi che io ti ami.
Amami, è la sola cosa che chiedo.
Devi dare qualcosa in cambio.
Ti scrivo.
Non basta.
Ti metto nel testamento.
Non mi interessano i tuoi soldi. Voglio te.
Non posso.
Allora me ne vado. Addio.
Ma stavamo solo discutendo!
Con te non è vita! Sono solo discussioni! Sei solo capace di sentenziare!
Vocabolario forbito!
Charles, sei un cane!
Scusami, non andartene. Vieni qui.
Vattene. Lasciami! Anzi, me ne vado io!
Vuoi che ti prenda?
Allontana, ti ho detto!
Non posso. Mi hai stregato.
Sei un pazzo!
Assolutamente no. Sono un critico.
Che ha solo debiti!
Amami, prendimi. Fatti prendere, cullati. Anzi, cullami nella maledizione di un poema mancato. Insomma, respirami.
Oh, Charles. Ti amo. Oh, perché? Perché? Vieni qua. Anzi, fai presto. Spogliati, andiamo di là.
Amami. Amami come nessuno mai.
Ti amo. Ti amo troppo per darti quello che meriteresti.
Cosa?
Il ben servito e il bel addio.
Addio. Oh, addio. Vieni, ti faccio un figlio.
Non ne voglio. Ci uccideremo. Ma prendimi. Ormai sono tua.
Jean, sei bellissima.
Guardami.
Jean, ti vedo. Ti ho sempre vista. Sulla nave. È lì che ti ho vista.
Charles, prendimi. Con violenza.
Con dolcezza. Fiore. Perché io dico, penso, ribadisco, che la volontà unica dell'amore, il suo valore supremo, risiede nella certezza di fare il male. E l'uomo e la donna sanno, dalla nascita, che è nel male che si trova la volontà nella sua interezza. Hanno tentato di uccidermi, ma la mia passione è più forte. Sono una fenice. Lo divento.
Non è possibile che abbia ancora cambiato casa.
È per questo che lo abbiamo messo sotto tutela. Il generale mi aveva detto che ne eri convinta.
Volevo comunque il vostro parere. Potremmo sempre revocare l'ordine. È arrabbiato. E temo che non mi rivolgerà mai più la parola.
Non se gli dici che era in parte indipendente dalla tua volontà.
E l'ho fatto. E di questo mi accusa.
E non rispondergli più.
Mi sembra una buona idea quella di Alphonse. Caroline, il tuo nome non figura tra quelli del consiglio giudiziario. Non sei più responsabile di tuo figlio.
Non lo porteremo alla rovina, così facendo.
Devo ricordarti quanti debiti ha in sospeso?
Ma è pur sempre parte della nostra famiglia. Non possiamo lasciarlo senza un soldo. Continuerebbe soltanto a contrarre debiti.
Per questo è prevista una pensione. Me ne occuperò io stesso. Come le abbiamo spiegato, Charles riceverà dei soldi ogni mese.
Dice che non gli bastano.
Ti sta rovinando, ci sta rovinando. Ed è appena rientrato da un viaggio che avrebbe dovuto essere rigenerante.
Del viaggio Charles con me non ha mai parlato. Ma dicono sia stato gentile e delizioso con tutti i passeggeri.
Più cortese con gli estranei, più rispettoso degli sconosciuti e di quel disgustoso popolo di ubriaconi e prostitute che dei suoi familiari. Sua madre compresa.
Forse se aumentassimo la rendita mensile la smetterebbe di chiedermi soldi e anche di comportarsi come un bambino capriccioso.
Madame Pic, la prego di essere realista. Non risolveremmo i suoi problemi dandogli del denaro in più.
Mi ha scritto di avere problemi fisici, di avere bisogno di cure, minacciando di ricorrere all'oppio e l'hashish se non gli avessi prestato del denaro.
Sono tutte storie, come quella della gamba intorpidita. Quanti anni sono che racconta di avere delle crisi e che fa uso di stupefacenti solo per curarle? Lui e i suoi accoliti, dediti alle serate tra fumoir e discussioni inutilmente letterarie.
Forse avrei dovuto occuparmi io della sua tutela invece che un gruppo di estranei. In fondo ha ragione. Così tutti saranno al corrente delle nostre vicende familiari.
Ma non ne sei capace. Hai sempre ceduto alle sue richieste di denaro e ai suoi ricatti. Pensa a cosa direbbe la gente se venisse a sapere che per un figlio snaturato stai dilapidando tu stessa la fortuna del rispettabile Joseph Baudelaire. L'uomo che ti ha sposata per amore, certo, ma anche per proteggerti dall'infamia e la povertà. L'uomo la cui eredità è stata in parte gettata al vento da un figlio ingrato.
Madame Pic, lo sapevate fin dall'inizio che sarebbe stato questo lo scotto da pagare per salvare la vostra immagine. Dare più soldi a vostro figlio significherebbe esaurire la fortuna del vostro defunto marito in poco tempo e permettere che vostro figlio continui a condurre una vita all'insegna della dissipazione.
Vuoi forse che i tuoi amici non ti rivolgano più la parola?
Assolutamente no, questo mai.
Allora è deciso. Suo figlio avrà una pensione di 200 franchi mensili come pattuito e il suo nome figurerà nella lista degli individui interdetti e sotto tutela giudiziaria, da me rappresentata e a disposizione di ogni notaio, e consultabile da qualsiasi fornitore.
D'accordo. Forse in realtà mi sento in parte sollevata.
Aiutami, Théophile!
Cos'hai?
Voglio spostare questo dall'altro lato.
Ma di nuovo?
Mi piace di più sotto lo specchio.
Tu sei pazzo. Quello specchio deve costare una fortuna.
Reggi un momento questo.
E cosa sarebbe?
È un'incisione. La donna serpente.
È interessante.
Charles dovrebbe arrivare tra poco.
Tieni, ti ho portato questo.
Sei un amico! Da quando non siamo più andati con De Balzac e Hugo al club, non ne ho più mangiato.
Come dice Moreau, niente di meglio che mangiare dell'hashish per curare i mali dell'anima.
Per me è ispirazione.
Mangiamone un po' ora, senza aspettare Charles.
Buona idea. Monsieur Asselineau si fa attendere? Tu prepara il caffè. Io faccio un attimo questo movimento. Eccolo qua. Finalmente! Così si può cominciare a ragionare.
Questo mobile è bellissimo, Charles.
L'ho preso la scorsa settimana da Arundel.
Come fai a traslocare continuamente?
È uno dei destini scritti e disegnati per la vita del vero poeta, Théophile.
E lo specchio? È nuovo anche quello?
Assolutamente. Sempre preso da Arundel.
Ma come fai a pagarli tutti questi oggetti? Credevo non potessi spendere più di 200 franchi al mese. Tieni, ecco il preparato miracoloso.
Grazie. Ho chiesto un prestito ad Arundel.
E te l'ha accordato?
Certo. Ecco. Ecco, comincia l'effetto. Con quello che mi chiede di interessi quello strozzino.
Bella questa carta da parati.
Rossa e nera, i miei colori prediletti.
Hai visto Teodori ieri?
Devo sedermi. Lascia ci aiuta testa e gambe, ma anzi, oh, sdraiamoci. È stato qui da me.
E non mi avete invitato.
Théophile, e come avremmo potuto? Non c'era nemmeno da sedersi. Avevo appena gettato le poltrone e il divano.
Ah, finalmente un po' di pace. E Teodor come ha fatto allora? Lui adora stare comodo, il damerino meno lavato di tutta Parigi.
Sempre peggio. Dovrebbe almeno cambiare le scarpe.
Ne prendiamo ancora un pezzettino?
Ah, certamente.
Ma quindi ha dormito qui?
Diciamo che ha riposato. Si è accontentato del pavimento e ci si è persino addormentato. Charles? Charles, dove sei, Charles? Charles?
Sai che ho finito di scriverlo, il capitano?
Charles, ma dove ti sei cacciato, eh? Ah, devo ammettere che quel tuo lavoro mi piace molto. Anzi, mi ci riconosco persino. Teatro, vagare, scrivere, pensare, è il nostro destino.
E tu? Non stai scrivendo?
Credo che farò la critica per il prossimo salone di pittura.
Messer Baudelaire, Messer Gautier, è con immenso onore che vi annuncio l'entrata in scena del grande, incomparabilmente magnifico Messer Asselineau.
E Jeanne?
Sono arrivato, mi sentite?
Ti vediamo.
Ancora?
Avete già iniziato?
Charles, siediti, ce n'è per tutti.
Signori, dichiaro ufficialmente aperta la serata del non Club des Achichens, ma degli amanti di Baudelaire. Il benemerito poeta che nulla ha pubblicato ancora, ma che declama come nessuno mai.
Shh, Charles, non urlare.
Hai paura di Pichon, forse?
Assolutamente no.
Cosa stai facendo, Charles?
Un suo ritratto, Monsieur Asselineau.
Charles, che piacere vederti.
Ah, e finalmente che piacere che tu mi veda.
Hai visto il ritratto di Théodore che ha fatto Charles l'altra sera?
E il nostro Baudelaire incanta con le parole e affascina con i disegni. Allora, quando pubblicherai qualcuno dei tuoi versi?
Come dissi tempo fa a Monsieur Praron, non posso condividere la mia poesia con chi si dice appartenente alla scuola normanda. Anzi, non la voglio condividere con nessuna di queste maledettamente classiche scuole incapaci di liberare l'animo artistico dei veri artisti. Solo maschere. Sono soltanto fabbricanti di maschere. La vera arte fuoriesce dalle penne più libere. Il resto sono soltanto povere e vuote messe in scena, artifici retorici costruiti soltanto per bearsi della loro vacuità e...
Oh, Charles, ricominciamo con la critica alla critica. Emile mi aveva anche avvertito che non avresti rinunciato facilmente a parlarne.
Messer Asselineau, mi pare di cogliere una certa ironia nel suo dire, o forse nel dire di Messer Droit, estremamente apprezzato dal nostro ospite.
Fedele compagno e ottimo commensale, Emile.
E quello è un suo dipinto o sbaglio?
E come può dubitarne? Deve mangiare, messere. O non potrà trattenersi in questa dimora un minuto di più.
Mi si dia da mangiare, allora. E grappa, datemi della grappa.
Oh, sì.
Benedetto De Roi che ci ha presentati.
Ecco la grappa! 12 prima di mangiare il nostro caffè.
Oh, come diceva il vostro amato Poe.
10 per dimenticare e 2 per creare.
E dell'hashish per sognare.
Ora, signori, stimati Gautier e Asselineau, manca de Bonville, ma ne faremo a meno. Vorrei recitarvi, segretamente, i miei versi.
Sul tavolo! Sali sul tavolo!
No, sul tavolo mi ci metto io. Fermi tutti, sul tavolo ci vado io.
Coricate sulla sabbia come armento pensoso. Volgono gli occhi verso l'orizzonte marino e i piedi che si cercano. Le mani ravvicinate hanno dolci languori e brividi amari.
Le une cuori innamorati di lunghe confidenze, nel folgore dei boschetti sussurranti di ruscelli, vanno riandando l'amore delle timide infanzie e incidendo il legno verde dei giovani arbusti. Altre camminano lente e gravi,
come suore attraverso le rocce piene di apparizioni, dove Sant'Antonio vide sorgere come lava i semi nudi e purpurei delle sue tentazioni.
Oh, vergini, oh demoni, mostri, martiri, grandi spiriti spregiatori della realtà, assetate d'infinito, devote o baccanti, piene ora di gridi, ora di pianti. O voi, che la mia anima ha inseguito nel vostro inferno, sorelle, tanto più vi amo quanto più vi compiango per i vostri cupi dolori, per le vostre seti mai saziate, per le urne d'amore di cui traboccano i vostri cuori.
Splendida!
Sublime, Charles. È semplicemente sublime.
Prima non mi hai risposto. Che fine ha fatto, Jean?
Non mi permette di scrivere.
Come?
Mi deconcentra, mi sconcerta e non mi apprezza come dovrebbe.
Ma dici seriamente?
È una prostituta, cosa pretendi?
Ma credevo l'apprezzassi proprio io anche per questo.
Perché è una puttana.
Charles, ma non l'amavi?
Ieri le ho quasi rotto la testa con una mensola.
Charles, cosa ti prende?
Adoro questo rumore, sentite?
Stupendo, ma sveglierai i vicini?
E sentite questo!
Anch'io, anch'io!
Signor Baudelaire, apra questa porta! Quello che è troppo è troppo!
Monsieur Pichon, vuole forse unirsi alla festa?
Apra questa porta!
È aperta, entri!
Io la farò buttare fuori e anche in ritardo con l'affitto!
Mi piace il ritratto che mi ha fatto Charles.
Ma basta, basta! Voi siete dei nullatenenti, dei fannulloni. Ma sgriderò al generale, statene certo, gli dirò cosa combina il suo figliastro.
Il generale? Pensa sappia leggere, forse. Andiamo, Charles. Théophile, andiamo a cena. Ho fame!
Sì.
Voi ma dove...
Addio, signor Pichon!
Addio, signor Pichon!
Buonanotte! Buonanotte!
Ci siamo. Deve essere questa la sede. Fermiamoci fuori un momento. Devo riprendere fiato.
È forse stanco, monsieur Chanfleury?
Vorrei vedere te dopo la notte trascorsa in giro per le strade a cantare con Dupont.
Sono interessanti le sue canzoni. Sono vere, sono profonde.
Deduco che il suo versificare la politica ti abbia colpito.
Lo trovo sincero. Umano. Amante dell'umanità, non c'entra la politica.
Hai un sigaro?
Eccolo.
Dovrebbe renderci più credibili. Distinti uomini letterati. Tuba, bastone e sigaro. Tu il bastone comunque non lo molli mai.
È un segno di stile. E mi aiuta quando la mia gamba mi abbandona. Guarda, quella donna là in fondo.
Cos'ha di tanto interessante?
È parte del popolo. Quello vero. Mi affascinano quelle grasse massaie. Come quello stracivendolo là. Senti l'aria che sta fischiettando? Ignorante del bello, sprovvisto di cultura e denaro, ma intonato con l'aria del grande Wagner.
Ha un orecchio raffinato, il mio amico. Ma sono spiaciuto di doverti comunicare che piace a pochi il tuo amico Wagner.
Ah, ignoranti del bello, ecco cosa sono i critici di oggi. Se fosse stato Beethoven, avresti elogiato il sibilo del popolo.
Oh, non ti si può contraddire.
Sono oggettivo. L'arte è l'unica manifestazione del sublime. E Wagner è un artista.
Entriamo, su, o faremo tardi. Ma è chiuso.
Poco male. Aspettiamolo qui. Tu cosa gli proporrai?
St. Alm mi ha chiesto una parte del mio Fantasie d'inverno.
Si direbbe che il vecchio sappia quello che vuole.
Ti rendi conto, Charles? Finalmente ci lasciano pubblicare. Anzi, ci chiedono di farlo.
Non ne sono stupito. Lo studio minuzioso che ho presentato nella critica al Salone del 46 non poteva passare inosservato.
Probabilmente ha influito anche la nostra amicizia con Theodore. St. Alm lo adora.
L'arte dominata dai borghesi avrebbe potuto farti pensare che fosse una questione di amicizie, ma St. Alm
ha richiesto l'intervento soltanto di persone rette, intellettualmente e artisticamente oneste. Gautier mi ha assicurato che si tratta di un uomo di spirito, un visionario.
Teofile è sempre generoso con chi lo retribuisce per dire ciò che più gli aggrada.
Credi che Ménard, Levavasseur o lo stesso De Bonville pubblicherebbero le proprie opere o esprimerebbero la propria arte per un editore privo di contenuto?
Sono impaziente di conoscerlo. Dimmi, tu di che cosa hai intenzione di scrivere?
Gli voglio proporre il catechismo della donna amata.
Madame, punitemi perché ho peccato immaginando di leccare i vostri capezzoli martoriati dal serpente del peccato.
Non renderti ridicolo e non canzonarmi.
Charles, tu e le donne. Lo abbiamo visto tutti a teatro come hai sedotto Marie.
È lei che non ha smesso un istante di provocarmi.
E il povero Teodoro ha dovuto assistere al tradimento della sua amata senza potervisi opporre.
Ho intenzione di parlargli questa sera stessa. All'Odeon danno ancora Amleto e abbiamo in programma di andarci. Vorrei scrivere della nobile arte di Philibert Rouvière. È un attore magnifico nel suo saper indossare e togliere maschere. A volte vorrei avere la capacità di un attore. Vero e esagerato.
Guarda, quello deve essere Sant'Alma. Ha proprio la camminata da uomo di teatro.
Suo padre ne sarebbe fiero.
O meglio non ricordarglielo, o non la smetterebbe più di parlarne.
Buongiorno, signor direttore. Siamo i messeri Champfleury e Baudelaire.
Vi aspettavo 2 ore fa. Sono uscito per andare a prendere l'inizio del dottor Herbeau da Sandou. Oggi sta poco bene. Allora, mi ha detto Teodore che avreste portato qualche succulenta spiumazzata da aggiungere al mio giornale. Siete stati a teatro ieri sera? All'Odeon danno Amleto. L'attore principale è davvero ineguagliabile.
Ci andremo questa sera.
Pare sia la sua interpretazione migliore.
L'ho conosciuto quando abbiamo messo in scena i miei 100 giorni alla Gaieté, quando ancora non era diretta da Hochstein. E voi? Voi vi occupate di teatro?
Io per Hochstein sto terminando Livrogne. Dovremmo riuscire a trovare un accordo.
Davvero, Charles? Non me ne avevi parlato?
Certamente. Il lavoro. Solo il duro lavoro premia l'uomo di lettere.
Ben detto. Quindi avete qualcosa per me?
Le volevo proporre l'inizio del poema che sto componendo, il catechismo della donna amata.
E io l'inizio della mia prossima opera.
Magnifico, magnifico. Parigi non ha mai avuto il privilegio di avere a disposizione tante penne veloci. Seguitemi, vi mostro le nostre stanze.
Così, la coscienza ci rende tutti codardi e il colore ingenito della risoluzione rimane offuscato dalla pallida ombra del pensiero.
Visto, sì. Visto, te l'avevo detto. Imprese. Quell'attore è semplicemente perfetto.
Charles, non agitarti. Hai l'aria di un bambino.
È quello, lo avevi notato. È uno dei più belli di Parigi.
Di cosa stai parlando, amico mio?
Pace. Del lampadario, Charles. La bella. Quando ero piccolo e andavamo a teatro, era sempre uno degli elementi che mi affascinava di più.
Oh, guarda, Charles, quello qui dietro è Hochstein.
I miei peccati.
Bravi! Bravo! Magnifici! Bravi!
Applaudite, Monsieur Asselineau. Forza, con 2 mani, applaudite questo capolavoro.
Non sembravi così appassionato l'altra sera quando continuavi a canzonare Marie.
Quella è colpa di Ponsard, che mette in scena le donne come fossero delle marionette. Anzi, arlecchini falseschi, senza dignità. Quelli sono i palchi fatti per le attrici che sono più una realtà prostituita che non la prostituzione della realtà.
Lasciamo perdere. Ho perso una donna, non voglio anche perdere un amico.
Si è piazzata da me?
Chi?
Elise, maestra di Cancan.
Non Marie?
Quella è stata questione di una serata. Per provare che per noi, i soli veri dandy di Parigi, i soli degni di questo nome, il rispetto per gli amici viene prima di qualsiasi altra cosa.
Charles.
E poi le donne, quelle non servono a tanto.
Terreno scivoloso, Charles.
Ma sapevi che l'amavo? Perché mi hai fatto credere di essere innamorato?
Eccolo, eccolo. Amici, guardate. Hochstein. Charles, è il tuo momento.
Signor Hochstein? Signor Hochstein?
Io vado a recuperare il nostro amato Rouvière nei camerini.
Ti aspettiamo qui.
Buonasera, signori. I poeti della nuova e moderna Parigi riuniti ad applaudire il grande Rouvière.
Buonasera a lei,
Signor Holstein, che piacere finalmente vederla di persona. Sono venuto alla Gaieté l'altro giorno e non vi ho trovato.
Ieri ho dovuto incontrare Mollin. L'avete letto il suo dramma, dunque?
Senza potermi staccare un momento dalle sue righe.
E cosa ne pensate?
Posso fare di meglio.
Confermo.
State ultimando qualcosa per me, dunque, signor Baudelaire?
A dire il vero, più di una.
Se non sbaglio, accennavate a qualcosa come l'ubriaco.
Sicuramente più gaio e appropriato per il suo teatro di quanto visto alla Porte Saint-Antoine con Berthe.
Oh, Charles, non essere ingiusto solo perché si tratta di Jeanne.
Non interrompetemi, monsieur Asselineau. Secondo me, il signor Holstein ha il nostro stesso apprezzamento riguardo all'inettitudine di incompetenti come Ponsard o altri altezzosi banchieri che si ergono a mecenati del teatro.
Non gli dia retta, signor Holstein. Al signor Baudelaire piace esagerare.
Per niente, per niente. Sono convinto che a Parigi manchi una vera critica artistica che sappia apprezzare e definire quanto e quale sia il bello che cerchi e approfondisca il senso dell'arte.
Filosofo, uomo di lettere, drammaturgo. Lei è una promessa per la nostra Parigi in mutamento, sa?
Mutamento che osteggeremo a suon diversi, pennellate e battute. La tecnica sta uccidendo lo spirito profondo di noi parigini. Non crede? E il classicismo non può essere l'unica opposizione artistica all'americanizzazione e la bestializzazione di queste povere coscienze.
Ma che sta succedendo?
Signori, signori miei, le chiacchiere di questi giorni hanno finalmente conferma. Il popolo si rivolta! Gli studenti partiti questa mattina dal Pantheon hanno raggiunto gli operai a Place de la Madeleine e stanno andando a Palazzo Borbone.
Come, Theodore? Sei sicuro? Sono giorni che aspetto questo momento. Gli studenti di Michelet non avranno sopportato la soppressione dei suoi corsi.
Sentite le urla!
Come non riconoscere l'eccitazione che cresce?
E guardate, guardate, il lampadario sta tremando. Si staranno tutti dirigendo alla Camera dei Deputati.
Signori, vi auguro buona fortuna. Io sarà meglio che rientri. Non ho più l'età per assistere a ghigliottine, barricate e sanculotti rivoltosi.
Andiamo, andiamo. Dobbiamo recuperare i fucili.
Signor Baudelaire?
Le scriverò. Promesso. Signor Holstein avrà di che riempire il suo teatro. Palchi e camerini saranno colmi fino a scoppiare. Baudelaire Dufay saprà come onorare le vostre sale.
Ci conto. Arrivederci.
Presto, andiamo. Rouvier ci raggiunge all'arco. Con questo freddo non possiamo farlo aspettare.
Sono sicuro non sentirà la differenza tra dentro e fuori il teatro. L'energia della rivoluzione farebbe sciogliere persino il ghiaccio delle fontane di Versailles.
So dove recuperare dei fucili, seguitemi.
Facciamo presto! Abbiamo una polveriera da conquistare!
Abbasso Luigi Filippo!
Abbasso!
Abbasso Luigi Filippo!
Andiamo! Andiamo, andiamo!
Sì, abbasso Luigi Filippo!
Avete ascoltato Al di là del bene e del male, originale radiofonico di Sara Flatt. Personaggi ed interpreti della seconda puntata: Charles Baudelaire, Giuseppe Palasciano, Carolino Pic, Lisa Mazzotti, Jaco Pic, il generale, Antonio Ballerio, Ansel, Mario Cei, Alphonse Baudelaire, Davide Gagliardi, Jean Lemaire Duval, Alessandra Felletti, Théophile Gautier, Marco Cortesi, Arondel, Michele Rezzonico, Charles Asselineau, Diego Pitruzzella, Pichon, Marco Balbi, Sean Fleury, Matteo Carassini, Saint-M, Marco Cupellari, Holstein, Antonio Zanoletti, Rouvier, Massimiliano Zampetti. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Musiche originali, Marzio Arrigoni. Regia dell'autrice. Produzione, Francesca Giorzi.